Il radiogiornale.
Annuncio a sorpresa, l'Iran ha riaperto lo stretto di Hormuz al traffico commerciale. A influire su questa decisione sarebbe stata la tregua di 10 giorni, raggiunta tra Israele e Libano. Molte le reazioni di soddisfazione che giungono dall'Unione Europea dopo la riapertura dello stretto di Hormuz. A Bruxelles si complimentano tra di loro per aver mostrato compattezza nell'affrontare la vicenda. La Federazione Svizzera di Hockey fa il punto sulla vicenda Fischer e afferma: all'inizio abbiamo fatto degli errori. Ordinata un'inchiesta esterna. Sport, hockey su ghiaccio, vittoria della nazionale svizzera nell'amichevole in Slovacchia. Tra una settimana, doppio confronto amichevole ancora contro l'Ungheria. Sabato 18 aprile, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. Iniziamo dunque dall'annuncio a sorpresa arrivato nel pomeriggio. L'Iran ha riaperto al traffico commerciale lo stretto di Hormuz, una dichiarazione giunta dal Ministero degli Esteri iraniano mentre i leader europei erano riuniti in un vertice dedicato proprio al ripristino del traffico in questo stretto del Golfo Persico, uno stretto strategico per il passaggio di petrolio e altre materie prime. Iniziamo dunque con i dettagli su questa importante dichiarazione iraniana con Manjula Bhatia.
È stato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, in un post su X, a scrivere che il passaggio di Hormuz adesso è completamente aperto a tutte le navi commerciali. Ricordiamo che da qui passa il 20% del traffico globale di petrolio e gas naturale liquefatto. Una decisione che tutti attendavamo, ma che arriva un po' a sorpresa, è stata presa dagli iraniani, così hanno detto, nel quadro del cessate il fuoco concordato tra Israele e Hezbollah in Libano. L'Iran ha infatti precisato che lo stretto resterà aperto per tutta la durata del cessate il fuoco di 10 giorni in Libano, scattato la notte scorsa. Funzionari militari delle guardie rivoluzionarie iraniane hanno però puntualizzato il fatto che il transito attraverso Hormuz non sarà consentito alle navi militari, ma appunto solo a quelle commerciali, incluse quelle americane. In cambio, Teheran avrebbe ottenuto lo sblocco di fondi congelati. Un primo importante effetto tangibile comunque c'è già stato: il prezzo del petrolio è sceso nettamente, il barile di Brent adesso è quotato sotto i $90, giù dai $98 a cui era quotato fino all'annuncio iraniano, un calo quindi del 10% circa. Certo, un prezzo ancora alto considerato che prima della guerra era venduto a $70 al barile. Giù quindi il petrolio e in ripresa le borse, sia quelle europee sia quelle statunitensi. Resta però da capire cosa accadrà adesso in concreto per il traffico marittimo nel Golfo. Infatti il presidente americano Trump, pur reagendo con un thank you, un grazie a lettere cubitali sul suo social Truth, ha poi subito precisato che il controblocco statunitense nello stretto di Hormuz, in atto da lunedì, resta totalmente in vigore per quanto riguarda le navi iraniane e solo quelle. E questo fino a che non si sarà giunti a un pieno accordo con Teheran. Fonti iraniane hanno ribattuto che questo sarà considerato una violazione degli accordi e comporterà una nuova chiusura dello stretto.
Questo quindi il racconto dei fatti della giornata appena trascorsa per quanto riguarda l'evoluzione a sorpresa della riapertura dello stretto di Hormuz, la cronaca della collega Manjula Bhatia. Ora invece la cronaca di serata su quanto accaduto dopo la notizia della riapertura dello stretto del Golfo Persico. L'opzione di trasferire all'estero l'uranio arricchito dell'Iran è inaccettabile. Lo ha dichiarato ai media iraniani il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, il quale ha smentito una precedente affermazione del presidente statunitense Trump, secondo cui l'accordo con la Repubblica Islamica comprendeva anche l'aver acconsentito alla cessione dell'uranio arricchito e al trasporto dello stesso negli Stati Uniti. E per quanto la cronaca, per quanto è successo, l'avete sentito, insomma, ieri lo stretto di Hormuz è stato completamente aperto al traffico commerciale e continuano le trattative tra Stati Uniti e Iran. Poco fa Donald Trump ha ribadito di non pensare che vi siano molte differenze significative con l'Iran e lo stesso Trump ha precisato che il blocco americano nello stretto di Hormuz finirà quando sarà firmato l'accordo. E ancora Trump all'emittente ABC in contemporanea quasi ha dichiarato di ritenere di potersi fidare degli iraniani, sottolineando che a negoziare ancora per gli Stati Uniti saranno gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner, il genero di Donald Trump, e forse il vicepresidente J.D. Vance. Negoziati che ha messo in evidenza Trump, si terranno solo a Islamabad. Non sono interessato ad andare in paesi che non hanno aiutato, concluso ancora Donald Trump. E poi c'è Israele, l'alleato degli Stati Uniti in questa guerra di aggressione contro l'Iran. Ebbene, il premier israeliano Netanyahu e i suoi consiglieri si sono detti scioccati dal post dello stesso Trump in cui il presidente statunitense affermava che Washington ha proibito a Israele di bombardare il Libano. Lo riporta l'agenzia americana Axios, che cita alcune fonti, secondo le quali Israele ha poi chiesto alla Casa Bianca chiarimenti in merito. Le reazioni dell'Unione Europea alla riapertura dello stretto di Hormuz. La responsabile della diplomazia dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha detto che Bruxelles farà la sua parte nel ristabilimento del libero transito commerciale nello stretto. E di questo si è discusso in un vertice convocato a Parigi dal presidente Macron. Da Parigi riferisce il nostro collaboratore Alessandro Grandesso.
L'annuncio della riapertura dello stretto ha dato tutt'altro valore al summit che era tra l'altro appena iniziato all'Eliseo su iniziativa del Presidente della Repubblica Emmanuel Macron e del Premier inglese Keir Starmer, raggiunti poi a Parigi anche dalla Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni e dal Cancelliere tedesco Friedrich Merz, mentre gli altri rappresentanti, 49 paesi non belligeranti in tutto, tra cui la Cina, erano collegati via video. In ogni caso Macron, pur accogliendo la notizia della riapertura come incoraggiante, ha invitato tutti alla prudenza, ribadendo la richiesta congiunta di garantire la libera navigazione duratura nello stretto di Hormuz senza pedaggi e controlli e in pieno rispetto del diritto internazionale. Quindi è stato annunciato un nuovo summit a Londra per la settimana prossima per strutturare un piano militare e una missione multinazionale pacifica e difensiva con l'adesione di già una dozzina di paesi, come ha sottolineato Starmer, proprio per assicurare la navigazione e anche le attività di sminamento, che tra l'altro, secondo gli ultimi messaggi social di Donald Trump, dovrebbero essere condotti in modo congiunto pure da Stati Uniti e Iran. Su questo fronte comunque Meloni si è detta disponibile a contribuire con unità navali, pur condizionando ogni intervento italiano alla cessazione delle ostilità, alle norme nazionali e internazionali e a una postura puramente difensiva. E in tal senso anche Merz apre un coinvolgimento nelle azioni di pattugliamento e sminamento, possibilmente però nel quadro di una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU e auspicandosi anche la collaborazione degli Stati Uniti. Ma al di là di tutto, l'incontro all'Eliseo è servito almeno per trasmettere, se non altro, l'immagine di un fronte europeo un po' più unito e compatto.
Lasciamo la cronaca internazionale e passiamo alla pagina nazionale. All'inizio di questa settimana l'oramai ex allenatore della nazionale svizzera di hockey Patrick Fischer si è scusato in un video per un certificato Covid falsificato. Ieri mattina è toccato ai vertici della federazione di hockey giustificarsi davanti alla stampa, spiegando innanzitutto perché Fischer è stato licenziato solo in un secondo momento. Il riassunto di questa vicenda a cura di Alan Krameri.
Aus heutiger Sicht war es ein Fehler.
Ammette lo sbaglio Urs Kessler, presidente della Federazione Svizzera di Hockey. Ripensandoci oggi, è stato un errore quel primo comunicato in cui ancora si confermava la fiducia a Patrick Fischer, costretto ad ammettere che nel 2022 si era recato alle Olimpiadi di Pechino con un certificato Covid falsificato, acquistato in Bitcoin su Telegram. La Federazione di Hockey riteneva chiuso il caso, visto che Fischer nel 2023 era stato poi condannato a pagare una multa salata, ma c'era anche la componente etica sottovalutata.
Gerade in einer Zeit, in der die Gesellschaft besonders sensibel auf Fairness, Gesundheit und Solidarität geschaut hat.
Soprattutto considerando il periodo con un'opinione pubblica molto sensibile in ambito di correttezza, sanità e solidarietà. Un'inchiesta amministrativa affidata ad uno studio legale esterno dovrà ora fare chiarezza su come si sono svolti i fatti dal 2022 in avanti, ad esempio anche se Fischer usò il certificato falsificato anche per andare ai mondiali in Finlandia pochi mesi dopo. Kessler assicura che ha saputo della vicenda del certificato falso solo lunedì, non prima. Curiosità emersa in questi giorni, la rivelazione è stata fatta dallo stesso Fischer durante una chiacchierata informale a margine di riprese con giornalisti di SRF. Un'ingenuità costatagli il posto di lavoro prima del suo ultimo torneo e potrebbe perdere ora anche il premio ricevuto a fine marzo come miglior allenatore dell'anno. Kessler conferma che è un'ipotesi sul tavolo che ha sentito a voce da parte della presidente di Swiss Olympic, Ruth Metzler.
finanziert wurde.
Urs Kessler stesso, invece, a domanda precisa, esclude l'ipotesi che lui si dimetta da presidente della federazione per non lasciarla senza guida a poche settimane dai mondiali in Svizzera. E questo è proprio uno degli argomenti usati sul caso Fischer, quando ancora si pensava di poter chiudere lì la faccenda.
RG24, ora invece lo sport con Lorenzo Boscolo.
La nazionale di Yann Cadieu non stecca la seconda, Davos a Friburgo inizia la finale di National League. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, torniamo in Slovacchia dove ieri la Svizzera dell'hockey ha battuto la selezione locale per 5-3, in porta schierato Kevin Pasch, le reti portano la firma di Chervet, Herzog autore di una doppietta, Löffel e Jäger a porta vuota. Nazionale di Yann Cadieu che tornerà in Svizzera e giocherà tra 5 giorni a Vienna, un doppio confronto, sempre in amichevole, contro l'Ungheria. Alle 20 inizia invece la finale del nostro campionato, è una finale inedita tra la prima e la seconda della stagione regolare, Davos contro Friburgo. I grigionesi di Holden inseguono il 32esimo titolo svizzero e la Gotteron di Rönnberg il primo. Il calcio elvetico si divide tra Coppa ed un recupero di Super League, semifinale di Coppa con alle 19:15 Stad Losanna contro Grasshopper, mentre Iverdon San Gallo si giocherà domani alle 15. E alle 20:30 di questo sabato si recupera la 33esima giornata del massimo campionato tra Thun e Basilea. Alle 18 per la 31esima di Challenge League il Bellinzona ospita lo Stad Nyonè, ultima contro penultima tra le due, ci sono attualmente 9 lunghezze di differenza in classifica. E sempre alle 18 la nazionale svizzera femminile sarà impegnata a Sinop contro la Turchia nelle qualificazioni ai campionati del mondo. Nella Serie A italiana l'Inter in serata ha battuto 3-0 il Cagliari, il Sassuolo si è imposto 2-1 contro il Como, 3 sono le sfide odierne, alle 15 Udinese-Parma, alle 18 Napoli-Lazio, alle 20:45 Roma contro Atalanta. Ed infine lutto nel mondo del basket, è morto all'età di 68 anni a causa di un tumore il brasiliano Oscar Schmidt, leggenda assoluta della pallacanestro brasiliana, unico ad essere stato inserito nella Hall of Fame dell'NBA, conosciuto nel mondo come la Mão Santa, la mano santa. Oscar Schmidt è il detentore del record brasiliano di partecipazioni olimpiche, ben 5 edizioni consecutive, riconosciuto anche per la sua genialità ed il suo impatto globale, è stato eletto tra i 100 migliori giocatori di pallacanestro di tutti i tempi.
Grazie e buonanotte a Lorenzo Boscolo. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, sabato 18 aprile. Previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo in prevalenza soleggiato con sviluppo di cumuli pomeridiani. Al mattino, sul sottoceneri, qualche banco di nubi basse possibile. Le temperature saranno comprese a sud delle Alpi tra 7 e 22 gradi, a nord tra 10 e 24. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Tene al microfono e da Gianni Zocchi in regia tecnica, a tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.